No, non è vero.
Che serve...
No, non è vero. Che
per no, non serve per aggiungere altre momento, cose, momento. Voglio dire. Ridiamo la parola anche a Marco,
Ma ci sarebbero tante cose, provo a dirle in maniera un po' sintetica, perdonate se schematica. Intanto sì, chiaramente diciamo sulla decrescita sono abbastanza abituato a essere un po' categorizzato, diciamo, nel senso che secondo me intanto ci accusa di essere o conservatori, qualcuno ci accusa addirittura di essere polpottiani perché vorremmo obbligare tutti alla decrescita, quello di questo genere. Detto questo, consolatori ancora non ce l'ha detto nessuno. Faccio fatica un po' a vederlo perché semmai rispetto alla storia delle idee, la storia diciamo delle riflessioni sui modelli economici storicamente è stato il contrario, cioè, per me è consolatore parlare di sviluppo sostenibile perché è chiaramente una cosa che è stata teorizzata 30 anni fa che nessuno ha mai visto, che non ha avuto realizzazioni particolari e che è contraddittoria in termini. Ora, è consolatorio pensare per me di poter continuare con le stesse forme di sviluppo e allo stesso tempo di non avere problemi né sul piano ecologico né sul piano dei conflitti sociali né sul piano di conflitti ambientali con le altre popolazioni, eccetera, eccetera. Dico per me perché poi naturalmente sulle parole, sulle cose, sulle idee ci possono essere tanti vissuti, però dico come io ho sentito di questa riflessione sulla decrescita. Per me la decrescita è un'elaborazione del lutto, cioè è dire quella cosa è finita, è morta e noi dobbiamo fare i conti con qualcosa che ha abitato le nostre vite, che ha abitato i nostri modelli di civiltà, che ci ha fatto costruire i modelli economici, i modelli politici, i modelli dei servizi sociali, i modelli del consenso e che adesso secondo me è finita. Ora, questa cosa qui, fare i conti con questa cosa qui è tutto tranne che consolatore, può essere disperato, può essere apocalittico, qualcuno ha detto, può essere semplicemente fare i conti con la realtà, perché poi ci sono moltissime persone, penso agli esempi che facevi tu, ci sono persone che nella vita quotidiana hanno fatto delle scelte, hanno cambiato il modo di lavorare, hanno cambiato il modo di consumare, il modo di mangiare, il modo di muoversi, il modo di bere, cioè cose molto quotidiane, non è che si sono fatte paralizzare da queste idee, però hanno fatto alcune cose nella loro vita e hanno assunto questa prospettiva. Fisso due o tre cose che secondo me sono centrali. Il tema, non lo approfondisco, però ad esempio il tema, dicevi, del fatto che paghiamo l'acqua, l'aria, le cose primarie, questo è un effetto dello sviluppo, questo diceva Illich già.
Anche della sovrappopolazione, se vogliamo, no? Perché più diventiamo, più chiaramente.
È un effetto dei modelli economici, cioè il fatto che in parte viene privatizzato tutto quello che era mondo comune, che era l'accesso alla ricchezza ecologica, e questo lo si vede nel sud del mondo come lo si vede da noi, pensate alle lotte per l'acqua, ma nel sud del mondo è tutto, i semi e la terra, eccetera. E questo è lo sviluppo, non è che è un effetto collaterale, è lo sviluppo questa cosa qua. E nell'ecofemminismo questa cosa c'era, insomma, è una cosa che è stata trattata per tanto tempo. Sulla questione del... sono assolutamente d'accordo, cioè con la cosa che diceva Lea, e credo che sia semplicemente una cosa su cui come maschio mi sento di dover lavorare, cioè... che il passaggio fondamentale in questo tipo di movimenti è riconoscere che quella è un'economia frutto di un modello patriarcale e di una divisione dei ruoli e di una concezione. Da questo punto di vista però secondo me ci sono, in parte ci abbiamo riflettuto, in parte ci sono delle cose interessanti. Riconoscere questo peraltro non esclude la cosa che volevo dire, che sul piano dei consumi, sul piano della produzione dei rifiuti, sul piano di modelli di vita sostenibile, le donne hanno il loro ruolo, insomma. E forse anche non banale, cioè non è solo l'esempio che faceva prima lei delle ragazze, a me ha fatto venire in mente una conversazione con una studentessa che non di un mio corso, di un altro corso, però che reagiva nella stessa maniera, noi vogliamo consumare, vogliamo comunque vestiti belli o le cose belle, cose del genere, per me sono importanti. Io un po' penso che questa cosa non sia banale, perché obiettivamente quello che sappiamo è che le donne hanno un ruolo importante nel consumismo attuale, quindi non è, come si può dire, una cosa banale. A volte ho sospettato anche che in una parte delle donne, chiaramente non quelle che vengono dal movimento delle donne, dal femminismo, ma forse qualcuna dopo, diciamo, ci fosse un'idea inconsapevole di emancipazione, di libertà dovuta al mercato, cioè come via attraverso il mercato, quindi l'accesso al consumo come sensazione finalmente di uguaglianza con gli uomini, di percorribilità di vita, esperienza, eccetera, finalmente come gli uomini. Questo per me è un grande problema politico, diciamo. Altra cosa molto importante è la questione della maternità e della paternità, che però secondo me va vista dentro e fuori l'azienda, perché io su questo ho lavorato moltissimo, sia sulla paternità che sul tema della riproduzione e rigenerazione. È chiaro che il conflitto non è solo dentro l'azienda, l'azienda rispecchia un modello di economia e di società in cui la produzione centrale, la riproduzione, non ne può fregare di meno. Non solo, ma storicamente l'evoluzione del sistema capitalistico come capacità di produrre conflitti, di produrre, scusate, profitti, è legato anche al fatto di esternalizzare sempre di più il problema delle necessità di riproduzione a un fatto puramente individuale. Quindi non è solo il fatto della singola azienda, è che il modello di crescita ha creato più profitti perché ha via sempre di più abbandonato alle famiglie, alle madri, alle famiglie in generale, questo problema. E quindi questo conflitto per me è generalizzato, cioè un modello di economia che valuta se stessa sul PIL, sulla produzione, su quello che viene prodotto, consumato e scartato, e che è incapace di fare un ragionamento su cosa tiene insieme una società, cosa manda avanti una società, cosa permette di curare la vita, curare i bisogni delle persone, eccetera, è un modello di economia che è necessariamente in crisi. Allora io credo anche che i percorsi, che le cose che diceva Luisa, che secondo me sono molto interessanti, vanno ampliati, almeno io, o vanno fatti, parlavate di nessi, dei nessi forti su questo, perché vedo un rischio nel fatto di modificare i modelli aziendali come estensione di una capacità di connessione, vedere gli aspetti centrali della vita e della riproduzione delle persone dal lato della famiglia al lato dell'ingresso nell'azienda. Quindi quasi un'espansione che ha certamente un che di rivoluzionario, ma che secondo me non è sufficiente, perché, posso fare qualche esempio banalissimo, c'è un problema del rapporto tra il modello interno dell'azienda e il modello dell'azienda nel rapporto con la realtà esterna. Vi faccio un esempio: fra un paio di settimane viene nel mio corso all'università un fotoreporter che sta documentando il caso della Caffaro di Brescia. Non so se avete presente questa situazione qui. La Caffaro è un'azienda che fino agli anni 70 produceva cose chimiche a Brescia, di fatto produceva cose legate alla diossina e ha contaminato tutta la città. Brevetto Monsanto, la stessa che faceva l'agente arancio nel Vietnam, quindi lo stesso tipo di inquinamento. Non se ne parla pochissimo, c'è stata una trasmissione e poco più, perché
la Caffaro è una delle poche che stanno veramente ripulendo, nel senso che c'è stata una roba della Commissione Europea, che io sappia, proprio un ordine con pagamento di multe se non si faceva, però la Caffaro era soprattutto quello dei fumi neri, non chiedermi che cosa sono perché io non ho più vaga idea, e lo stoccaggio di queste cose, cioè è una delle poche grosse realtà inquinanti.
No, stai pensando a un'altra cosa, perché non è questo tipo di problema. La Caffaro
che stanno distruggendo in parte.
No, il caso della Caffaro è esattamente il contrario, dei casi che non trattano perché non sanno cosa fare. perché ha inquinato con la diossina intere parti della città e intere parti di Brescia. I bambini, per esempio negli asili, non possono andare sull'erba, ci sono i parchi con transennati perché le persone non possono andare sull'erba, le madri in certi quartieri della città non possono allattare perché c'è un tasso di inquinamento che sta coinvolgendo anche il latte materno. Questa cosa qui da, si sa da più di 30 anni, non si dice nulla perché non sanno cosa fare. È un esempio estremo, è chiaro che non è, lo porto come esempio estremo, però per dire che il problema del cosa produrre e con che idea di rapporto tra produttività, sostenibilità, ambiente, eccetera, è una questione centrale. L'ILVA, cioè vuol dire, io vengo dalla Sardegna, in Sardegna c'è stato tutto un progetto di sviluppo chimico che ha creato disastri. In grande parte dell'Italia c'è questo problema, quindi non è una cosa, come si può dire, banale, insomma. Quindi io credo che il lavoro che state facendo di ripensamento dei modelli organizzativi va allargato, secondo me, al rapporto tra modelli di produzione, modelli di consumo e modelli di organizzazione dell'economia. Nei due sensi, io frequento molto il mondo dell'economia solidale, che si è posto il problema del cosa mangiamo, come compriamo, come organizziamo la distribuzione, che è interessante perché coinvolge famiglie, in Italia è un movimento molto grande, però per esempio non hanno ancora una volta il tipo di riflessione che proponeva Luisa sul maschile, femminile, modelli organizzativi. Quindi nonostante siano persone che ragionano sul chilometro zero, che ragionano sulla sostenibilità, che ragionano anche sul rapporto tra produttore e consumatore, sui patti di solidarietà, sul ricostruire il territorio dal punto di vista del commercio, del consumo, eccetera, non hanno una riflessione di genere. E quindi io vedo veramente una necessità molto forte di connessione tra i percorsi delle donne politici, sul lavoro, sull'economia, e i percorsi che dei movimenti sociali stanno facendo, anche interessanti, che però non hanno questa capacità di lavorare sul ripensamento dei modelli di relazione tra uomini e donne. Quindi diciamo, molte delle cose che avete detto per me sono veramente importanti, sento che sono necessarie delle connessioni, insomma.
Delle altre notizie sulla carta, ma mi informerò meglio.
Ciao.
E vorrei comprare questo, però non ho i soldi, cosa facciamo?
Che lo ordini su Amazon.
No, poi ti scrivo.
No, per carità, veramente si trova su Amazon, poi dopo parla con la Barbara che dobbiamo, perché il libro è esaurito ed è in ristampa.
Okay,
è per quello che c'è di solo una cosa.
Ciao.
Salutiamo.
No, volevo dire una cosa, non mi avete chiamato.
Dici il nome?
Mi avete chiamato.
Ah, no, Paola.
Allora, io volevo dire una cosa riguardo al passato, cioè, dunque, ad esempio, non sopporto chi dice il maschile e delle donne siamo tutti uguali ma il corpo è differente. E poi, esempio. Volevo sapere da lui prima, l'ho scritto, qual è il suo rapporto col sindacato e che il futuro prospetta con la sua associazione e il sindacato.
Urca. Il nostro rapporto col sindacato è pari quasi a zero, se non che a qualche... Mi aveva invitato un sindacalista alla conferenza che è venuto. Però devo dire, ci sono una serie di scambi con alcuni sindacalisti, ma dal punto di vista dei vertici delle organizzazioni sindacali il tema della decrescita è visto come l'anticristo, quindi non c'è molto scambio, francamente.
Ecco, poi volevo dire, secondo me è giusto che le donne studiano sul codice del lavoro, perché il codice del lavoro dà un senso di conoscenza e di libertà. Poi volevo dire che secondo me è giusto che ci sia un contratto collettivo nazionale del lavoro sull'intellettualità femminile. Poi, secondo me è giusto che lo Stato mantenga delle donne tramite il Ministero della Pari Opportunità e la Banca d'Italia. Ecco, poi secondo me il discorso della revisione dell'economia sociale al giorno d'oggi per una ridistribuzione pseudo cooperativa ha dei limiti, perché il mondo del lavoro non è soltanto, diciamo, un privato astratto, è un privato molteplice che prevede un diritto societario forte, dalla ditta individuale all'SPA, al parastato e alla gestione degli enti pubblici economici e non economici. Quindi pensare semplicemente che una donna ha il suo stipendio e si lo può spendere come vuole, che magari fa invidia a un marito che non è capace neanche di comprarsi un paio di scarpe, perché è abituato da sua madre che gli compra le scarpe, mi sembra veramente dal piccolo andare a un alto che non ha assolutamente nessuna visione di specificità col sistema attuale della civiltà. Perché le origini sono queste, sono cose piccoline, che qualcuno pensa di fare pubblicità e di portare chissà dove, con chissà quale cambiamenti. Bisogna, il discorso dell'autosufficienza della donna, secondo me, è un discorso importante, perché la donna nel suo piccolo fa la sua parte di lavoro, quello che fa lo sa fare bene, a volte viene chiamata in azienda a lavorare, con diverse facilitazioni come il part-time, ma secondo me il discorso di uomini e donne che fanno un confronto, secondo me è una sciocchezza. Già lo fanno a scuola, l'insegnante fa il confronto tra il ragazzo e la ragazza che hanno studiato. Quindi il confronto politico tra uomo e donna potrebbe essere, tra virgolette, il voto politico. Ecco, secondo me certi eccessi sono difetti, e quindi in fondo qualsiasi associazione femminile ha un contesto suo molteplice di migliorare il diritto delle donne e delle società in un insieme, in un dettaglio quasi di insegnamento pseudo universitario o pseudo delle superiori.
Questo Luisa, voglio solo per non lasciare, perché con Luisa sempre io vado giù un po'.
No,
brutalmente. No, allora voglio dire solo questo, Luisa. Io penso davvero che quello che diceva anche Marco, che per esempio, mi sembra che l'esempio della paternità sia calzante, perché si collega anche a quello che diciamo sul primum vivere, quello che è stata l'intuizione del primum vivere. Perché, come dire, tanto perché il discorso del vivere non è neanche riducibile a paternità e maternità, cioè riguarda in generale, come dire, la possibilità di tante manifestazioni di vita dell'umano che dentro questo modello di civiltà che abbiamo avuto finora sono state fortemente sacrificate, eccetera, piegate, alienate. Allora, se mettiamo al centro il primum vivere, è chiaro che non possiamo, come dire, non si può pensare che questo cambiamento lo operiamo dall'interno dell'azienda. Deve porlo, e va posto, come dire, è un capovolgimento di prospettive. Se tu stai dentro l'azienda, inevitabilmente sei già incuneato dentro una logica che, ripeto, è quella che lo sappiamo bene, dominata appunto dal profitto, dalla proprietà, dal profitto. Da lì puoi solo darti gli aggiustamenti. Certo, si può lavorare meglio, si può anche averne dei vantaggi, eccetera, però a me sembra che sia più interessante. Io non disprezzo questo, dico che trovo oggi, di fronte a una crisi davvero così totale, così generale e totale, che non è solo crisi economica, trovo più interessante delle prospettive che vanno a una, come dire, che operano una svolta, che non è la rivoluzione, è una svolta in cui comincia, che sono gli inizi. Ma io penso che ci vorranno chissà ancora quanti secoli per produrre un vero cambiamento, o altre economie, altre forme, altri modelli. Ci vorrà moltissimo tempo, però intanto cominciare a immaginare una diversità. Allora, immaginare un cammino di vero, beh, per non vivere resta un'intuizione, non siamo riusciti ad articolarlo di più, però intanto ti dice che questo è appunto, che il vivere, il tempo di fare, tanto per uomini e per donne, che se tu lo metti al centro sei costretto a interrogare la divisione sessuale del lavoro, per esempio, sei costretto a interrogare appunto l'organizzazione del lavoro sulla base di quello che ha confinato fuori e assegnato all'altro sesso, perché l'organizzazione del lavoro la puoi migliorare, ma resta fondata sul fatto che c'è qualcun altro da un'altra parte, e poi saranno non più solo le donne, saranno anche gli uomini, ma a me non basta che gli uomini in casa facciano qualcosa di più con i bambini, voglio che vadano, che portino questo cambiamento di prospettiva nell'organizzazione del lavoro, cioè che vada a scardinare proprio l'organizzazione del lavoro. Allora è anche dicioso a me il fatto che sia l'azienda occuparsi di paternità e maternità e dei bambini, no, io non è quello, a me questo non è questo che mi interessa, io non credo che sia lì, però migliora solo le condizioni di vita, no? Non cambia la responsabilità dei bambini, della crescita e della cura dei bambini, è una responsabilità collettiva di uomini e donne, non di un'azienda. Non di un'azienda, anche il discorso degli asili, più asili. Certo che vogliamo più asili perché le donne continuano ad avere questo bisogno, però io gli asili non li fai per migliorare le condizioni, per rendere meno gravosa la responsabilità materna. Gli asili sono per i bambini, gli asili alla fine devono essere fatti per i bambini, perché hanno tutti i diritti di crescere, di fare la loro vita, di essere curati. Non è una cosa che fai per le donne, e questo c'è sempre ancora, no? Quando si fa degli asili è per rendere le madri meno appesantite, no, è per i bambini l'asilo. Allora sono delle logiche, come dire, io capisco questo sforzo enorme, il rischio, tutto quello che succede quando una donna va a portare poi i livelli del management, eccetera, questi cambiamenti, lo capisco ed è importante, però io dico se si ragiona dall'interno dell'azienda, secondo me è una prospettiva molto limitante, perché intanto non vedi neanche che azienda, no, mica tutte le, che cosa produce quell'azienda? A me non mi interessa, che sembra che l'azienda sia davvero un'entità così sospesa nel vuoto. Le aziende producono qualcosa, no?
Però si può, perché il problema ce lo teniamo anche, diciamo, nel momento della decrescita, noi un po' ci confrontiamo con gli imprenditori che ragionano su queste cose. Il problema è che non c'è un esterno, cioè secondo me un aspetto interessante del movimento della decrescita rispetto ad altri movimenti è che sa di essere dentro al problema, sì. No? Cioè, quindi, e in questo senso, da un certo punto di vista, gli imprenditori sono quelli che hanno più vincoli, perché sono dentro un modello di competitività, in cui non solo il profitto, ma la produttività, la ricerca di espansione, cioè sono tutta una serie di vincoli tipici dell'economia della crescita che sono molto cogenti. Però è anche vero che sono, cioè che quando ci sono delle esperienze che, Luisa ha parlato appunto del ripensamento dei modelli manageriali interni dal punto di vista del rapporto uomo-donna, noi guardiamo soprattutto il ripensamento dei modelli produttivi e di relazione tra l'azienda e l'esterno. Succedono delle cose, queste cose sono interessanti perché hai bisogno, come comunità, come territorio, come soggetti economici, di sperimentare. A me la cosa che interesserebbe è che queste due esperienze riuscissero a trovare dei punti di confronto, nel senso che il ripensamento dei modelli organizzativi e manageriali e il ripensamento della logica di produzione, che poi è che cosa tu pensi come consumo, che cosa tu pensi nel rapporto con chi consumerà quella cosa, che tipo di immaginario hai tra ciò che tra ciò che produci e come viene riciclato, riutilizzato, eccetera. Queste cose qui sono cose cruciali. Quindi non è, secondo me, tanto il fatto che l'azienda non sia il luogo, quanto il fatto che il rapporto tra interno e esterno deve essere pensato. Cioè, quindi per me il problema è che il lavoro nel cambiamento dell'interno deve essere in prospettiva affiancato a un ripensamento più ampio, ecco, io la vedo in questo senso. Però siccome ho conosciuto molti imprenditori che fanno delle esperienze per me interessanti, io, e sono lontanissimo dalla mia esperienza, però le ho trovate affascinanti, cioè il tentativo che persone che hanno delle responsabilità, che coinvolgono, che ragionano rispetto al territorio, si pongano il problema di che cosa vuol dire, no, produrre dentro rispetto a chi ne fa parte, ma anche il rapporto al territorio e alla comunità. Questo a me interessa, sì.
Io poi volevo riprendo il discorso di maternità e paternità, cioè il discorso della genitorialità, perché non perché sia particolarmente affezionata, ma perché mi sembra emblematico, no? È vero che è parziale la soluzione organizzativa che non penalizza la genitorialità, ma anzi la considera un valore. È parziale, ma intanto può comportare un cambiamento di mentalità e di cultura in un sistema che è strettamente connesso agli altri sistemi, come dicevi tu, Marco, no? Allora, ogni volta che noi prendiamo il tema appunto cruciale, perché è un tema sociale, della genitorialità, ci troviamo mi sembrano tutti dei cerchi che abbiano delle parti in comune. Allora, c'è il problema del privato, delle famiglie, dei figli, delle figlie, dell'amore tra le donne e gli uomini, c'è il problema del sociale che non si prende abbastanza cura, eccetera, eccetera, c'è il problema dell'organizzazione del lavoro, c'è il problema che permea tutti questi sistemi di una cultura che non riesce ancora, se non a considerare ostile l'ambito del privato e l'ambito del pubblico e del professionale. Allora, ognuno lavora in ciò che conosce e sa, no? E però in questo modo si producono delle trasformazioni e delle modificazioni che dovrebbero riverberarsi su tutto il resto. L'importante, ed è anche un motivo per il quale ho voluto che interloquissero realtà anche molto diverse, rappresentate da voi due, è che non ci sia impermeabilità tra questi sistemi, ma che si riconoscano e si facciano emergere le connessioni tra questi sistemi. Allora, è vero che i bambini e le bambine non sono figli delle aziende, però dimostrare in un'organizzazione del lavoro complessa che è possibile assolutamente che non ci sia ostilità tra questi due ambiti, è qualcosa che contribuisce alla trasformazione dell'esterno. Il problema è che chi si occupa di azienda non si occupa di altro, eccetera, eccetera. Sì. Ecco, allora, qui volevo che il discorso, qui in questa sede, mi dispiace che siano state poche persone, volevo che il discorso del lavoro si dimostrasse nella sua complessità, della relazione con il privato, della relazione con il sociale e della relazione di culture tra donne e uomini che faticano le due, come diceva Lea, sia le donne che gli uomini, a ridiscutere, ed è sempre centrale il rapporto tra privato e pubblico, qualcosa che ci ha accompagnato nella separatezza per migliaia di anni e adesso in alcuni decenni non possiamo risolvere, né probabilmente neanche dentro le donne, perché poi ci abitano. Scusa Lea,
forse mi è sfuggito qualcosa, ma perché per esempio aspettare che questa signora rimanesse incinta per decidere di responsabilizzare gli altri, di dividere il lavoro in un altro modo, di trovare una soluzione ottimale? È come se, perché dico non l'abbiamo fatto prima, o perché l'organizzazione del lavoro, per esempio io quando sono stata incinta, non dico promosso ma quasi, e mi è avuto una paura tale che non l'ho rifiutato, ma santo cielo. Cioè, allora, esempi di come, come sono anche le aziende, per esempio, io non so dire bene, ma che gratificano i dipendenti, ci sono delle nuove forme che vengono sempre magari dagli Stati Uniti per rendere il lavoro, perché c'è qualcosa sulla competitività all'interno, cioè ci sono degli studi, delle testimonianze, delle volontà per cambiare un po' il mondo del lavoro, che è veramente un mondo terribile. Poi gli ultimi anni io non ci sono, ma sento le testimonianze. Adesso sto curando la bambina di una signora che, pur di rimettersi nel mondo del lavoro, ma guardate, voi non dovete vedere che cosa questa donna subisce. Cioè, cose che lei un giorno si chiede, mi faccio bene, faccio male, forse quello che sta qui, per pagare qui, per pagare là, per farmi un'ora e un quarto di trasporto, delle cose, non mangio a mezzogiorno e il suo direttore è una donna che non mangia. non mangia meno le... siccome la sua maternità è in prova, non si pone neanche il problema di mangiare. Cioè, guardate delle cose, però adesso a parte questo, dico, perché non studiare?
Sai, perché non è che si nasca consapevoli, certo, con il modello nuovo in testa, non è che siamo perfette. Questa donna, io vi dico, andate a leggere nel libro, tra l'altro,
ci credo.
Dopo parliamo anche di questo. No, andate a leggere nel senso di vedere com'è nato. E me l'ha detto, io avevo seguito i modelli maschili, a un certo punto è successa una cosa che mi ha costretta a pensare in un modo diverso. È successo che avevo voglia di un figlio e questo mi ha cambiato, mi ha costretto a cercare anche a capire, è maturata. Ecco perché, tutto lì. Allora, è una cosa clamorosa di una che partendo da sé, dal suo desiderio, dal suo, su questo ha lavorato per non negare questo e ha trovato una soluzione che si è anche rivelata appunto imprevedibile e positiva. Quindi non è che una entra e sa tutto e ha imparato tutto e nel lavoro non ha fatto errori e non ha fatto cose. Bisogna, voglio dire, si impara, si fanno le cose. Cioè, non è che aveva detto adesso arrivo io ho cambiato tutto. Cioè, sulla tua storia, io sono... è che in 10 minuti non si può dire tutto, noi ce lo poniamo come questo problema, ce lo poniamo tanto nel libro, se tu vedi c'è un capitolo che si apre su questo e di come più donne che uomini fanno spesso delle scelte, chiamiamole etiche, no? Quando possono scegliere di non lavorare per un certo tipo di aziende, non lavorare per aziende che fanno... dove si può scegliere? A volte non si può scegliere, questo è il punto. Allora, siccome noi non possiamo scegliere, sempre e comunque, non possiamo scegliere né il lavoro che vogliamo fare, né per chi lavorare, noi abbiamo bisogno di lavorare, questo è il punto. Io dico, e sappiamo benissimo che non è una questione di cultura di quell'azienda, eccetera, che è la cultura sociale che c'è intorno, non è che non ci poniamo questo problema. Mi dice lei, si lavora dove si è, dove si può, su quello che si può, con la consapevolezza che tutto ha un limite, però mi rifiuto di dire, di credere, pensare che siccome c'è un meglio, io intanto non faccio quello che posso migliorare, ripeto, non migliorare con un piccolo contentino, ma di cambiare una cultura, questa è la cosa che mi sta a cuore. Quindi so benissimo come affrontare quello lì, non so come, non so come si può fare, però abbiamo delle esperienze, cioè abbiamo di donne che lavorano, che ne so, ad Intertab, no? Per Feeding Modis, e c'è una conduzione etica tremenda, però lavorano lì. Abbiamo delle donne che lavorano all'automatico, cioè queste cose che fanno i giochi d'azzardo, e mi hanno anche chiamata per fare delle cose con loro. Ho detto sì, se parlo con le donne, eccetera, ben volentieri.
Io ho avuto la mia collega però, di studio che si occupa di mediazioni di conflitti, l'hanno chiamata in un caso di un gruppo di donne di un'azienda che faceva lotta per salvare la loro azienda e dopo un po' che faceva queste cose ha capito che loro producevano componentistica per armi militari e quindi lei ha avuto uno sbaglio.
Insomma, è però vedete, queste sono le contraddizioni, non è che possiamo salvare il mondo in un botto, si sposta quello che si riesce a spostare, avendo una visione, bisogna avere la visione complessiva, questo sì, dopodiché si sposta quello che si riesce, che si può, però non ci si tira indietro da questo, perché se no, appunto, siccome il meglio è nemico del bene, non fai neanche il bene che vuoi fare, capito? Ecco, io questo qui proprio non l'hai.
C'è una benedica dei nomi, Marilena. Intervenendo alla fine è molto difficile e molto facile, perché le sollecitazioni sono davvero tante. Volevo dire solo alcune cose. Riprendendo il primo vivere, in realtà credo che si possano mettere insieme anche queste due testimonianze così apparentemente diverse, perché io credo davvero che il problema centrale sia chiedersi che tempo vogliamo per la nostra vita, perché il lavoro oggi, ancora oggi, giustamente le diceva, non lo posso scegliere, ma non posso neanche scegliere quanto tempo dedicarci. Perché questo è il problema centrale. Quando parliamo di decrescita, la prima decrescita io credo che sia quella del tempo di lavoro. Perché è lì che quando noi, se noi, e per questo l'intervento, anche i suoi interventi io non li vedo così in contraddizione, perché in realtà lavorando così, e sono, io credo che tutti pensiamo che siano molto stimabili questo lavoro grosso sull'azienda, no? Ma è come se
come dire, proprio perché si evidenzia quella possibilità, ancora di più emerge il bisogno di fare altro e di inserire, e che quello è già inserito in una richiesta più forte, soprattutto per le donne. E questo è il disagio, comunque io credo permanga. Tu hai fatto l'esempio, perché lavori in quel settore, delle donne dirigenti. Ci sono anche tutte le altre donne che lavorano in un'azienda e che per esempio non hanno quel potere, per carità, ben venga che alcune donne lo possano avere, non hanno quel potere e quindi non possono neanche porsi nella condizione di cambiare la loro quotidianità e la loro vita. E poi è molto interessante quello che dicevi sulla cultura fortemente maschile che c'è nelle aziende, ma che c'è anche nell'ente pubblico, non è che nell'ente pubblico, che non è azienda, è assoluta, nel mondo del lavoro, ma anche all'università, non è che c'è una cultura diversa. Io non so qui sono, se possiamo dire che c'è un ambito lavorativo dove la cultura non è maschile, fortemente portata in senso maschile. Io per esempio sono una che si può autodenunciare, io sono una di quelle che ha scelto di non confrontarmi con il potere di una carica, per esempio, perché io ce l'avevo molto chiaro, ma probabilmente da ragazza, che avevo un'esigenza forte di portarmi dietro la necessità dei miei tempi. Sono stata anche una donna fortunata che ha potuto scegliere, probabilmente, no? Non ho dovuto per forza accettare sempre quello che c'era. Però è sempre stato molto chiaro per me che quel linguaggio lì era un linguaggio che mi avrebbe obbligata ad essere diversa da quella che sono, che ero e che volevo essere. Questa cosa. E quindi capisco che ci vuole veramente l'eroismo, bisogna essere capaci di pagare dei prezzi altissimi. Questo è il problema, che varcare quella soglia lì ti ha già cambiato. E poi è un problema grosso, come dire, trovare la possibilità di starci. Io credo che sia molto difficile, ma non per incapacità individuale, assolutamente, ma perché io credo che ci sia una cultura, si vede, talmente forte, che tu non puoi automaticamente, perché hai fatto un percorso di consapevolezza, portare un discorso di cambiamento da sola. Anche questo io l'ho sperimentato.
Questa è la parola. Questa è la parola.
Da sola non puoi.
Non bisogna andare avanti da soli.
Certo, ma non sempre, come dire, non tutti i contesti consentono di mettere in comune.
Tu sei votata al martirio, ma il contesto non te lo
permette. Certo, ma infatti una grande però, dire, una crescita il problema è capire quando devi tirarti indietro, farti massacrare. Però tutto parte dal fatto, anche il discorso della maternità, della paternità, i congedi, gli incentivi, quello che gli asili nido. Se non usciamo dal fatto che lavoriamo troppo, che la presenza è inevitabile, ma per la tua vita, ma anche senza figli. Non è solo per i figli, perché una deve avere la possibilità di vivere, perché poi decrescere o crescere per che cosa? Che cosa consumiamo? Anche l'iPad quando lo... Voglio dire, non c'è neanche il tempo di beneficiare di quello che abbiamo prodotto. Quindi è ancora più, per tornare al discorso che faceva lui, è ancora più necessario chiedersi, no? Che per produrre per cosa? Perché poi non abbiamo il tempo per consumare, quindi credo che sia un
Laura, perché sì, la premessa era, volevo ringraziare perché ho trovato degli stimoli molto interessanti, volevo così fare due riflessioni, probabilmente anche banali, però mi sento di farle. La prima è, credo che siamo in un momento di passaggio, di trasformazione importante per le donne, perché penso che si vedano oggi le prime donne in ruoli di responsabilità, penso nel mondo aziendale, che ricoprono anche ruoli strategici, magari non classici, come può essere nell'ambito delle risorse umane, ma anche ruoli importanti nelle aziende, ma vivono anche un momento di forte difficoltà perché non hanno dei modelli di riferimento. Cioè, il fatto che al potere ci siano sempre stati gli uomini non è facile per oggi, per una donna oggi essere al potere e avere un modello di riferimento e sapere come gestire questo potere. Quindi credo che sia interessante il lavoro anche di portare in giro per l'Italia esperienze di donne che hanno provato e provano a gestire questo ruolo di responsabilità. facendo anche delle scelte e valorizzando anche questi cambiamenti in azienda, che sono una parte poi di qualcosa che dovrebbe essere più ampio. Su questa segmentazione che c'è di varie parti, di varie sfere che hanno delle sovrapposizioni ma che a volte non le si vogliono vedere o non si toccano, mi viene anche in mente anche la riflessione sul termine tra vita pubblica e vita privata, il termine conciliazione, che denota un fatto che devo conciliare due cose che in realtà non dovrebbero stare separate, che tento un po' di metterle insieme, quindi anche una riflessione forse sulla terminologia che si usa. La conciliazione, io faccio una forzatura, provo a mettere insieme due cose che in realtà che provo così a farle toccare ma non dovrebbero toccarsi, e quindi forse anche a trovare dei termini che rendono più visibile il fatto che queste sfere dovrebbero davvero connettersi e trovare dei nessi, delle sinergie.
Sì, la conciliazione è un po' un termine che abbiamo rifiutato.
Da pari opportunità, sì, a questo sì, punto. Sì.
No, infatti la parola nessi che citava Lea da tempo è una parola molto...
Però adesso è tornata ancora molto forte la conciliazione.
No, perché...
Ma sì, ma perché nelle aziende fanno delle politiche,
sì, ormai è un
termine, è diventato un termine aziendale.
Sì,
politica,
è la traduzione...
L'abbiamo criticata effettivamente, però è chiaro che è ancora in uso comune, insomma.
Questo c'è un altro termine terrificante, che è questo multitasking.
Ah, beh, no, quello
che
è
abbiamo sì, gli stranieri. No.
Mi confondono le idee, perché mi hanno detto non sa cosa vuol dire.
È nell'elenco delle doti femminili.
A proposito del tempo di lavoro, questo era un tema, diciamo, che c'è nella tradizione sia della critica della crescita che della decrescita vera e propria. C'è un libro molto interessante che purtroppo non è stato tradotto in italiano, di una sociologa statunitense, si chiama Juliet Scorro, che è una storia molto importante statunitense, che ha scritto un libro che si intitola The Overworked Americans, e che dimostra studi e serie statistiche alla mano che il tempo di lavoro degli statunitensi negli ultimi 50 anni è andato via via aumentando. Quindi il paradosso è che questo modello di sviluppo non solo non ci libera, diciamo, nel tempo libero, nel tempo per noi, nel tempo di cura, eccetera, ma in realtà ci sta sempre di più riducendo a lavorare di più. Quindi...
Sì, banalmente i tempi del trasporto sono aumentati, praticamente ovunque. Quindi...
Sì, ma è che dipendiamo sempre di più per le cose dal reddito, cioè dall'acquisto monetario, quindi dobbiamo produrre sempre di più per acquisire reddito, che peraltro diventa sempre più sbilanciato rispetto alle necessità. Quindi è un vincolo, cioè questo modello, diciamo, economico è un modello, diciamo, che sì.
Poi la contraddizione è che con le tecnologie che ci sono potrebbe in realtà ridurre moltissimo.
Però le
paghi, lavoro.
Le tecnologie.
Sì, certo, però.
Ridurre i lavoratori più che
vabbè, la favola comunque, no, che le tecnologie ci riducevano in tempo di lavoro c'è stata raccontata.
Potrebbero in realtà, potrebbero, ma
appunto. Ma poi appunto c'è il problema che devi pagare per comprarti le tecnologie, per cui perché l'iPad, il computer, il cellulare sono tutte robe che costano, quindi per comprartele e per ridurre il lavoro devi lavorare di più. Quindi non è che si riesce
lavorare meno, lavorare tutti.
No, quello che invece è successo strutturalmente è che le tecnologie hanno diminuito la necessità di lavoratori. Cioè, questa è una cosa di cui di solito ci si dimentica, cioè che l'evoluzione tecnologica del lavoro non è che ha affrancato noi dal lavoro, ma ha segmentato di più il mondo del lavoro, e quindi una serie di lavoratori specializzati sono sempre più necessari. Tutta una serie di lavori sono sempre meno.
Una volta pigliavi la rapa, dalla tela seminare pigliavi la rapa e dopo la andavi a cuocere per ultimo, no? Voglio dire, cosa serve questa sedimentazione? Per partecipazione. Cooperative fanno partecipare da 10 a 100 lavoratori perché tutti fanno un qualcosa ogni giorno, perché sennò un uomo cosa fa dal giorno alla notte a non fare niente? Né lavoro né ruolo. Questo è il problema, molti uomini non sanno come rompersi i coglioni, dicono.
Sei registrato. Finiamo. Allora, se noi ringraziamo moltissimo.